voi come state in questo martedì pomeriggio? Si sono fatte le 13:30, come sempre noi prendiamo il comando, staremo insieme fino alle 15 per intrattenervi, perché il nostro è quello di Mondo, il mondo dell'intrattenimento. Io sono Sandy Altermat, questo è Spoiler. Si chiamano Curiosity Killed the Cat, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. La traduzione del detto è quello. In inglese questo Curiosity Killed the Cat, in realtà tradotto proprio la lettera, è che la curiosità ha ucciso il gatto. Arriva, pensate, dal 1500 e rotti, era stato adattato da William Shakespeare, chissà dove l'ha sentita lui, o forse l'ha proprio inventato lui questo modo di dire. E allora riprendiamo con quella spoiler che abbiamo abbandonato venerdì scorso. Abbiamo fatto il fine settimana più lungo anche noi, ci eravamo lasciati parlando tanto di Cannes, abbiamo fatto quasi due settimane le abbiamo fatte parlando di Cannes in apertura di programma. Volevo giusto fare un aggiornamento, ma proprio un'informazione d'ufficio. So che la maggior parte di voi lo sa già, ma volevo giusto ricordarvi chi ha vinto la Palma d'Oro. È stato Anatomy d'une Chute, film diretto da Justine Triet, vincitore della Palma d'Oro di questa 76esima edizione. Racconta di questa coppia con il loro bambino di 11 anni che vivono in una località in montagna. Un giorno il marito viene trovato morto ai piedi della loro casa e la moglie Sandra diventa una sospettata. Il Grand Prix della giuria è andato invece a The Zone of Interest, film del regista inglese Jonathan Glazer, su Rudolf Höss, comandante della SS, responsabile del campo di sterminio nazista di Auschwitz, di cui è raccontata la quotidianità familiare. Dunque, come ci avevano raccontato i nostri inviati speciali Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, di Auschwitz si vede poco, ma si vede tanto di quello che succede nella testa di questo personaggio e nella sua vita quotidiana, appunto. La miglior regia è andata al vietnamita naturalizzato francese Tron An Hung per La Passion de Dodin Buffon, sul rapporto tra una cuoca, che è Juliette Binoche, e il gastronomo Dodin Buffon nella Francia degli anni 80 dell'Ottocento. E poi il premio alla giuria invece è andato a Knollet Ledet, film del famoso regista finlandese Aki Kaurismäki, su una donna single che lavora a chiamata in un supermercato di Helsinki e stringe una relazione con un uomo alcolista. Probabilmente tutti questi film avremo modo di vederli nelle nostre sale, perché abbiamo imparato questa cosa, che chi passa da lì prima o poi passa anche da qui. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. Thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life
Nothing I have is truly mine. Nothing I have is truly mine.
Dido, Life for Rent. Allora, 13:41 minuti. Oggi avremo un ospite tra qualche minuto, perché vogliamo entrare in un mondo che è veramente parte integrante anche di questo programma, perché è il mondo della musica legata ai film, ovvero quello delle colonne sonore, perché c'è un bel evento che vi vogliamo segnalare, che si terrà questa sera al Palazzo dei Congressi di Lugano dalle 20:30 e riguarda la musica di Ennio Morricone. Tra un attimo entreremo proprio nel suo mondo anche con la sua musica. Intanto però gli Earth, Wind and Fire, Sing a Song. Abbiamo detto con Sing a Song, qui eravamo negli anni 70 e noi adesso vogliamo attraversare ancora più decenni, perché parleremo di un autore che ne ha attraversati molti con musiche che abbiamo notato e abbiamo così fatto nostre, alcune più di altre, guardando dei film. Noi ovviamente abbiamo dei tappeti musicali adeguati e siamo pronti. Vai Sara Tognola, buongiorno, benvenuta
buongiorno,
anche a te.
Buongiorno, beh, con queste musiche penso che attraversiamo un atlante di storia del Novecento. E perché ve ne parliamo? Perché si può riscoprire o scoprire Morricone, Ennio Morricone, il maestro Morricone, questa sera al Palazzo dei Congressi di Lugano alle 20:30, perché ci sarà un nuovo spettacolo di Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno, che abbiamo la fortuna di avere al telefono. Buongiorno.
Ma buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno direttore. Dunque, allora, è una tournée, questo spettacolo fa parte di una tournée europea con tappa appunto a Lugano. Ci saranno 12 colonne sonore per un viaggio che è un po', come lei l'ha definito questa mattina, mentre quando ci siamo sentiti, un work in progress, cioè significa che ogni concerto ha un copione, una scaletta diversa, quindi ogni concerto è unico. Perché questa scelta, a parte l'originalità?
Sì. Perché il maestro Morricone ha scritto cose bellissime, ma ne ha scritte tantissime, e molte sono state anche in parte dimenticate, perché spesso quando un film non ha un grande successo anche la sua colonna sonora viene dimenticata. Allora la nostra volontà e il nostro spirito è quella di portare per mano lo spettatore in un lunghissimo viaggio, in 60 anni di grandi film e di grandi musiche, e fargli riascoltare quelle che conosce benissimo, quindi le grandi hit, ma anche fargli scoprire cose che ha dimenticato o che forse non ha mai sentito. E quindi non parliamo più di un concerto, ma di un vero e proprio spettacolo, un viaggio grazie a una voce recitante che ci guida, e dove l'orchestra e i suoi solisti intervengono per fare riascoltare cose meravigliose. 90 minuti tutti d'un fiato, dove non vi aspettate mai un'orchestra seria, composta, ma una grande partecipazione, un grande pathos da parte di tutti per far sognare e commuovere il pubblico.
Immagino che la scelta non sia stata facile, anche se può sembrare una domanda un po' banale, ma abbiamo guardato stamattina, è vero, alla fine ci ascoltiamo sempre i soliti pezzi, i più famosi, quei 10-15, ma negli anni 60 Morricone componeva 15-20 colonne sonore all'anno, cioè ce ne sono centinaia da cui scegliere. Lei ha seguito il suo gusto personale o ha pensato ad altro quando ha fatto la scelta?
Ma in realtà siamo in tanti e condividiamo le scelte. Stasera a Lugano presentiamo un programma che è dedicato alle grandi interpreti femminili, perché Maestro Morricone ha scritto per grandissimi cantanti, donne, quindi Amy Stewart, Joan Baez, Dulce Pontes, e stasera dedichiamo gran parte della scaletta a quei brani che lui ha scritto per grandi donne. Sono brani conosciutissimi, ma che forse non tutti sanno che sono del Maestro Morricone. Quindi non vi preoccupate, ci sarà sempre C'era una volta in America, Nuovo Cinema Paradiso, Mission, cioè i grandissimi film, le grandissime colonne, ma anche una sezione dedicata alle donne per fare un omaggio tutto particolare questa sera al Palazzo dei Congressi.
Un'ulteriore conferma, maestro Giacomo Loprieno, dell'incredibile, della straordinaria voglia di sperimentare di Morricone per tutta la vita, e pensiamo anche alla quantità di generi musicali che è stato in grado di attraversare, pensiamo alla canzone leggera degli anni 60, alle opere di composizione simbolica, alla musica assoluta, passando poi per appunto le colonne sonore di film di genere. Ecco, questa sensazione di estrema, incredibile varietà creativa, che è un eufemismo per la verità, lo sentiremo questa sera.
Sì, assolutamente, ci siamo permessi di toccare un po' tutti gli ambiti, e lo facciamo grazie al fatto che oltre a me sul palco ci sono 40 solisti, uno più bravo dell'altro, che provengono da mezza Europa e che faranno veramente ascoltare momenti di bravura e di lirismo incredibile, perché il Maestro Morricone è proprio questo, cioè l'esaltazione della melodia in tutte le sue forme per toccare il cuore e i sentimenti delle persone.
Certo, senta direttore Giacomo Loprieno, lei ha scelto di diventare direttore d'orchestra per assomigliare a Ennio Morricone o per assomigliare a Giacomo Loprieno?
No, io ho fatto il direttore d'orchestra per tanti anni facendo tutt'altro che non le musiche del Maestro Morricone. Poi è successo che nel 2018 il maestro compiva 90 anni e il Maestro Morricone ancora eseguiva dei concerti,
certo, sì.
ma erano sempre più rari e sempre più impossibili per tutto il pubblico. E allora, siccome noi pensiamo che il Maestro Morricone sia una bandiera della cultura mondiale, abbiamo detto prendiamoci questo carico e proviamo a portare in tutti i teatri d'Europa e d'Italia il messaggio del maestro, e il successo che stiamo avendo da 4 anni a questa parte è la risposta più evidente che la gente ha voglia di sentirlo. Abbiamo un pubblico di ventenni, di trentenni che la maggior parte di quei film non l'hanno vista, non erano nemmeno nati, eppure ne conoscono le colonne sonore, quindi certo. È veramente l'artista classico più pop che esiste.
Esatto, la gente non ha voglia di dimenticare Ennio Morricone.
Assolutamente.
Dunque ricordiamo l'appuntamento per questa sera alle 20:30 al Palazzo dei Congressi di Lugano. Abbiamo sentito il direttore d'orchestra Giacomo Loprieno. Grazie mille per essere
grazie.
Stato con noi.
No, ma grazie a voi e ci vediamo stasera.
Ah, grazie, certo. Intanto con Sara abbiamo scelto un pezzo, uno dei tuoi preferiti, così dopo ci racconti perché.
Sì, volentieri.
Perché vogliamo finire anche noi un attimo con Morricone. Abbiamo 1:38
di sogno. Questa conferma della grande voglia di sperimentare di Ennio Morricone, questa è la colonna sonora del film del 1975, non sono sicura, Joss il professionista con protagonista Jean-Paul Belmondo. Il tema musicale si chiama Chi mai, che ha avuto molta fama ed è tuttora riconosciuto come uno dei più grandi successi del celebre compositore italiano, che tra l'altro io non lo sapevo, fu composto in realtà per Maddalena, un film del 1971, che però cosa successe? Jean-Paul Belmondo si innamorò talmente di questo tema musicale di Morricone che impose al regista del film di replicarlo, e poi venne modificato. Questa mattina appunto lo potete fare anche voi su YouTube, sono andata a vedere che suoni avesse questo tema musicale, assomiglia un po', ma questo è ancora più incisivo, quindi ecco, quando un tema musicale, forse uno dei pochissimi casi nella storia del cinema che viene replicato, proposto e perfezionato anche.
E poi però tu mi ricordavi un altro momento in cui si è sentita questa canzone che ti è rimasto impresso.
Un momento incredibile ai funerali di Jean-Paul Belmondo, che l'attore era appunto talmente affezionato a questo commento musicale, tanto che in suo onore è stato suonato anche in occasione del suo funerale, che fu trasmesso in diretta televisiva il 10 settembre del 2021 a Saint-Germain-des-Prés a Parigi.
E dunque tu ricordi che...
Quindi l'ho ancora più nel cuore,
pensa.
Questo motivo, sì.
Sì. Allora, abbiamo parlato di Morricone, per chi si fosse sintonizzato solo ora, perché questa sera ci sarà questa performance, questo concerto barra performance, un ensemble symphony. Abbiamo sentito il direttore d'orchestra alla scoperta di Morricone, non solo un concerto, un percorso di parole, suggestioni, interpretazioni che guidano poi attraverso appunto i decenni che hanno reso grande del cinema e la musica italiana e internazionale, grazie proprio ad Ennio Morricone. Il direttore ci ha detto che è dedicato un po' alle donne di Morricone, alle composizioni per donne, ce ne sono diverse di composizioni che magari passano come composizioni e interpretazioni di grandi cantanti e noi non sappiamo che sotto
che dietro c'è lui, ma così per altri anche cantanti. Io non sapevo ad esempio che Morricone aveva composto una canzone per Polanca per il Festival di Sanremo del 1964, ogni volta il titolo, oppure per altri. Insomma, è chiaro che un artista di questo calibro planetario, di lui non possiamo sapere tutto. Continueremo a stupirci, però prima, come sarà il concerto di questa sera al Palazzo dei Congressi, prima dobbiamo avere dei punti di riferimento, quindi sono le colonne sonore per Un pugno di dollari, C'era una volta in America, Gli intoccabili, e poi dopo saremo aperti a scoprire cosa c'è di nuovo di Morricone.
Intanto una canzone che non è nuova, ma di un personaggio che ci accompagna da tutta la vita, è un brano del 1966 e qui sì che c'era dietro Morricone, ed è Mina, e dunque la ascoltiamo per arrivare alle 14 con questo pezzo che conosciamo benissimo perché a noi piace particolarmente, che poi è stato anche ripreso poi da Neck e altri, Se telefonando.
Ah, questa.
Quello che si cercava era la musica di Morricone, gli arrangiamenti di Morricone, colui che dà il sentimento alla canzone. L'arrangiamento è un po' quella cosa lì, quando tu dai l'enfasi dove la devi mettere, insomma è proprio il carattere della canzone, lo dà l'arrangiamento. Dunque abbiamo parlato di Ennio Morricone, potremmo parlare per ore di lui, delle sue composizioni, non solo nelle colonne sonore ma anche nelle canzoni come in quella che abbiamo appena sentito di Mina. Ha collaborato e scritto un sacco di canzoni, anche con qual è che altro? Abbronzatissima, Sapore di sale. Noi però stavamo cercando quelle cantate da donne, visto che stasera è un po' quello il tema. Ce ne sono altre di collaborazioni sorprendenti, ad esempio con i Pet Shop Boys. Loro l'avevano proprio chiamato per arrangiare alcuni pezzi. Adesso lo chiudiamo però il discorso, sperando che alcuni di voi potranno essere al Palazzo dei Congressi stasera a Lugano per vedere questo spettacolo di Ensemble Symphony Orchestra, tutto dedicato alla musica di Morricone. Minuti, continuiamo e continuiamo con un po' di ginnastica, perché no? Magari dopo un bel pranzo, il caffè, così per essere pronti a tornare in ufficio. Siamo ancora lì nel modo tradizionale dell'8 mezzogiorno 2-5 o 2-6. Olivia Newton-John. L'ho trovato sul 20 minuti di stamattina, ma forse anche ripresa da altri portali o viceversa, e che ovviamente ha attirato la nostra attenzione, perché ci diceva che le serie TV non fanno bene, anzi portano l'insonnia ai giovani che le guardano troppo. Allora, lo sappiamo che tutto in modo esagerato non fa bene, ma a quanto pare non riescono a dormire. È stato interpellato Mauro Manconi, responsabile della medicina del sonno del Neurocentro della della Svizzera italiana, che ricorda che il telefono e il televisore dovrebbero comunque stare fuori dalla stanza da letto. E questo è vero che è un consiglio, ma più che valido, ma proprio lo sposiamo tutti questo consiglio, perché ormai in teoria lo sappiamo tutti che cosa ci fa bene. Poi a volte non riusciamo a seguire sempre la nostra testa, ma seguiamo invece di più i nostri istinti e i nostri desideri irrefrenabili, che sono di sapere come andrà a finire quella storia. Spesso nelle serie TV moderne, comunque, ha detto lui e ce l'ha ricordato, per tenere lo spettatore incollato allo schermo si innalza il livello del contenuto emotivo, e il mantenimento emotivo comporta anche un po' di tensione, e di conseguenza questa tensione ha poi un impatto sul sonno. Dunque non stiamo parlando del fatto che guardiamo le serie e non spegniamo la luce e dormiamo perché stiamo guardando la serie, ma di quello che ci crea la conseguenza del guardare la serie, anche se l'abbiamo guardata prima, ma ne abbiamo guardate troppe, abbiamo quest'ansia che ci impedisce di dormire, non ci fa dormire bene. Allora, siamo d'accordo col professor Manconi, siamo d'accordo, telefoni e televisori fuori dalla camera da letto, o perlomeno da dove si dorme, ma questo lo sappiamo e lo ripeto e non mi stancherò mai di dirlo, o almeno molto 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 lontano dalla testa e dal letto, insomma. Non so quanto grandi siano i vostri locali, ma se non sono grandi, meglio in un'altra stanza. Quello che volevo ricordare è che è vero che guardare troppe serie durante la sera e prima di dormire non fa bene. Sappiamo anche che dovremmo avere un attimo di calma prima di dormire, sappiamo che c'è la luce blu dello schermo che non ci fa bene, però ecco, ci sono invece dei contenuti che in realtà ci fanno anche bene, anche quelli sempre da non guardare prima di andare a letto. Ma tra un attimo vi volevo parlare di un documentario visto su Play Swiss che mi è piaciuto particolarmente. Voi sapete che tra i vari portali streaming che abbiamo a disposizione per guardare dei contenuti c'è anche il nostro della SRGSSR, dunque quello che è compreso nel vostro canone, e dunque vi basta iscrivervi playswiss.ch. alcuni televisori ce l'hanno già proprio nel televisore, dovete solo iscrivervi con la vostra mail e poi è tutto fatto. Vi parlo di un evento che è accaduto veramente, è una tragedia svizzera che viene però raccontata, viene ricostruita in questo documentario che tra una canzone vi racconto.
Tutti questi anni io non smetto di guardarti, qualche volta ancora bocca aperta. Non finisco di capire, non finisci di stupire, come non dovesse mai finire. Non nascondermi i difetti, mentre a me piacciono tutti, ma non te lo vuoi sentire dire. Guardo mentre sogni, e mi tocca stare fuori, e mi tocca solo indovinare. Dopo tanti anni un giorno, quando il mare sembra calmo, vieni fuori ancora tu. Con quel nome da straniera, da chi è sempre stata sola, ed un po' non deve più. Tu sei lei, tu sei lei, a così tanta gente. Tu sei lei, tu sei lei, e lo sei stata sempre. E quegli occhi li conosco, li ho visti spesso nudi, ma non si vedeva mai la fine. Il tuo cuore accelerato, le pupille dilatate, e non mi restituisci il cuore. Dopo tanti anni un giorno, quando il vento sembra fermo, vieni fuori sempre tu. Con quel nome da straniera, da chi riesce a stare sola, ma da un po' non deve più. Perché tu sei lei, tu sei lei, a così tanta gente. Tu sei lei, tu sei lei, e lo sei stata sola.
sempre, se l'universo intero ci ha fatto rincontrare, qualcosa di sicuro vorrà dire. Tu sei lei, come sei, inesorabilmente, e mi hai salvato tante volte da qualche tipo di altra morte, andando dritta sulla verità. E mi regali un altro giorno in cui sembra tutto fermo, ma tutto si trasforma, tutto si conferma, e lasci in giro il tuo profumo, come a dirmi io ci sono, come a dirmi sarò sempre qua per te. Tu sei lei, tu sei lei, ma così tanta gente. Tu sei stata sempre, se l'universo intero ci ha fatto rincontrare, qualcosa di sicuro vorrà dire. Tu sei lei, come sei, inevitabilmente.
Allora, il documentario di cui vi voglio parlare e che appunto potete trovare su Play Suisse si intitola La trappola mortale, il dramma della Haute Route. Allora, è una tragedia che è avvenuta il 29-30 aprile del 2018. Il documentario dura 1 ora e mezza e ci racconta quello che è successo durante un'escursione di sci alpinismo lungo la famosa Haute Route che collega Chamonix a Zermatt, dove 7 persone hanno perso la vita in quello che ancora oggi è il più grave incidente di questo tipo avvenuto nelle Alpi svizzere. Allora, dopo 2 anni di ricerche arriva questa meticolosa ricostruzione degli eventi raccontata e da vedere su Play Suisse. Il racconto arriva dai tre superstiti, erano 10 le persone, dunque arrivano da Giulia Rusca, che era amica della guida, che era Mario Castiglioni, ed è lei che ha voluto capire. È lei che non ha voluto pensare che questa cosa sia stata fatta non apposta, ma che sia stato un errore. Insomma, ha voluto capire che cosa era successo, visto che era suo amico Mario Castiglioni, che cosa poteva essere successo anche nella sua testa. Poi c'è Tommaso Piccioli, che è uno dei signori che faceva parte di questo gruppo, e il locarnese Luciano Cattori, amico anche lui della guida. Allora, ci sono anche altri personaggi che poi raccontano il loro punto di vista, che erano in capanna. C'è una guida americana che ha raccontato il suo operato, anche un po' il suo punto di vista, perché ha dovuto fare lo stesso tragitto con una coppia facendo lui la guida alpina. C'erano altre persone che invece non avevano la guida e che erano poco più in alto e che sono riuscite a sopravvivere, ma che si sono perse esattamente come il gruppo di Mario Castiglioni. Il fatto sta che loro stavano in una capanna, dovevano arrivarne a un'altra e non era particolarmente difficile questo ultimo tratto che dovevano fare, ma il maltempo era annunciato, ed era annunciato secondo quasi tutti per le 14. Dunque quelli più previdenti sono partiti molto presto al mattino, con Mario Castiglioni sono partiti un pelo dopo. Il fatto è che questo maltempo è arrivato molto prima del previsto ed è arrivato già alle 10. Ovviamente sono stati bloccati, la nebbia era di quelle fitte che chi frequenta la montagna conosce, quelle in cui non vedi più niente, non sai più dove è sopra, dove è sotto, dove non sai più muoverti, dove perdi veramente l'orientamento. Dunque è arrivato il vento, il freddo, il suo GPS che non andava, il telefono satellitare che si era rotto. Insomma, Castiglioni ha cercato di muoversi come meglio credeva, ma ha letteralmente perso l'orientamento, e questo lo si capisce proprio grazie anche alla ricostruzione, e perché se avessero saputo dove si trovavano, insomma, quei pochi metri li facevano, perché erano alla fine abbastanza vicini alla capanna che dovevano raggiungere. hanno dovuto trascorrere la notte a un certo punto perché erano bloccati e non si sapeva più da che parte andare. Hanno trascorso la notte a 3270 metri in mezzo alla tempesta e erano ancora vivi quando è arrivata l'operazione di soccorso, una delle più grandi, con in certi momenti 7 elicotteri. C'era Air Glacier, la Rega e non so più quale ancora, che stavano facendo di tutto per salvarli, però appunto solo in 3 sono riusciti a sopravvivere una volta portati in ospedale. C'è Luciano Cattori che racconta che il suo corpo aveva 26 gradi di temperatura corporea, aveva tutto il sangue talmente denso che hanno dovuto praticamente tirarglielo fuori e rimetterlo, cioè delle operazioni che gli hanno veramente salvato la vita, perché come dice lui era veramente messo male. Il caso è stato chiuso dall'ufficio del pubblico ministero. Se Mario Castiglioni fosse sopravvissuto sarebbe stato indagato per lesioni personali e omicidio colposo, proprio perché guida alpina. E dunque alla fine di questo documentario, che vi invito a vedere perché alla fine vi potete fare la vostra idea basandovi anche voi sulle testimonianze di questi 3 personaggi, non si capisce se è stata sfortuna, se è stato un errore umano o se è stato imprudente. Guardatelo se vi interessa la montagna, se vi interessa queste avventure. La trappola mortale, il dramma della Haute Route, lo potete vedere su Play Suisse, è da poco sulla piattaforma. È un documentario di quest'anno per la regia di Frank Sen ed è una produzione doc di SRF e Spiegel TV. È in tedesco, in lingua originale, con un po' di italiano quando parla Luciano Cattori e Tommaso Piccioli, e poi però ci sono i sottotitoli ovviamente anche in italiano. I love you even if you think that I don't. si sta avvicinando il nostro momento classic, il nostro momento preferito quasi, è diventato questo delle 2:30, minuto più, minuto meno, con Sara Toniola. Noi vi raccontiamo un classico, ma però non vi diciamo di che cosa stiamo parlando, dovete indovinarlo voi. E mentre noi parliamo, voi potete mandarci un messaggio WhatsApp allo 076 321 1113 e una volta che è arrivata la risposta giusta, smettiamo di raccontare e poi dopo una canzone vi svegliamo. Di che cosa stavamo parlando? In palio, una volta alla settimana, due biglietti per il cinema, validi per un anno, in tutta la Svizzera.
Let your soul be your pilot. Let your soul guide you. When the doctors fail to heal you, when the medicine chest will make you well, when no counsel leads to
che faranno uno spettacolo sulle musiche di Sting.
Quando? Dove?
Dal 6 giugno alla Maghalle di Zurigo. Message in a Bottle si chiama.
Sold out?
Non credo. Uno spettacolo di danza, mi sembra una settimana, 10 giorni, dal 6
ma
giugno in avanti.
Bello.
Infatti io volevo andare, non so se riesco ad andare, perché sta succedendo tutto insieme nel mese di giugno.
Succede sempre così, si approfitta dei primi soli. E poi del sostizio, perché diventa un rito, sostizio d'estate.
Ah, vedi,
spesso a scopo di marketing. Questo lo facevano già i paesi, o lo fanno ancora tuttora, i paesi della Scandinavia, come la Svezia,
sì, sì,
che festeggiano il sostizio.
Dunque 21 giugno?
21 giugno, sì.
Ecco, vedi? Perfetto.
Sì.
Ok. E noi adesso invece festeggiamo le 14:30.
Volentieri. Gotta write a classic.
Mi piace così, festeggiare le 2:30.
Ma è sempre un festeggiare qua.
Eh sì, ogni minuto è una piccola vita
nuova. Da qualche tempo
nuova
a questa parte, festeggiare soprattutto dopo aver individuato cosa si nasconde dietro gli indizi, che non sono sempre semplici, ve l'abbiamo detto più volte, e vogliamo anche volutamente confondervi,
sì,
perché... questo fa parte del gioco, è un presupposto del nostro gioco delle 14:30. Allora,
specialmente quando lo conduce Sara.
Sì, esatto, perché è così, perché si decide così. Allora, parliamo sempre di un'opera classica, quindi, che ha attraversato le generazioni, che è intramontabile, che è un capolavoro, che è sempre attuale. E allora vi dico questo, c'è uno stormo di oche, questa è una filastrocca che dice così: una vola ad est, l'altra ad ovest. E poi non continuo perché dopo vi svelo già tutto. Continuo.
Bellissimo.
Vi
adesso
piace?
Ho capito. Io che so di cosa vuoi parlare. Ho capito questo inizio, molto interessante.
Ecco, non so se ti piace anche questo, se piace anche a voi. Primavera di Praga del 68. Se c'entra con le oche, io non so dirvi. Però questo, vedete un po' voi. Altro indizio, è stato molto faticoso, forse perché la scelta del soggetto a quei tempi era ancora osé. Tu lo sai o no? Non ho capito.
Sì, io so di cosa vuoi parlare.
Ah, d'accordo, sì, d'accordo. Quando si dice che un'opera è capace di resistere al passare del tempo, ve l'ho già detto prima,
sì,
quindi sono un po' ridondante.
No, sei un po' tanto vaga, come fanno a capire? Intanto ricordo il numero mentre tu
volentieri
pensi. 076-321-1113. Giocate con noi, provate a indovinare che cosa vuole dirci Sara.
Se vi dico pastiglie?
Troppo facile.
No.
No, io adesso non lo metto quell'indizio sonoro che tu volevi già adesso.
Ok, no. Un inno alla libertà,
sì,
e all'autodeterminazione.
Vero.
Anche se non sembra.
Anche un po' alla follia. E anche un po' inno alla follia.
Sì.
Perché...
sì. Alla follia però vista dalla società che vede... cioè, dipende dai punti di
vista. È un elogio alla follia? Dalla società tu dici, no? Io dico da parte nostra che guardiamo.
Certo, dopo lì su quello che è la normalità o leggiamo.
Ho svelato
possiamo
un po'.
Anche...
ah, ok. Sì, però la parte letta non la conosce nessuno.
No.
Possiamo... allora, visto che... state pensando voi che ci state ascoltando, ci volete mandare un messaggio per dirci di che cosa stiamo parlando?
Secondo me stanno dicendo che siamo matte.
Un pochino.
E questo è un indizio.
E questo è un indizio. Stanno arrivando dei tentativi, ma non sono corretti.
Non fa niente.
No.
Va bene, importante è attivarsi. Allora, meglio rinchiudersi lì per sfuggire guai peggiori.
Non per noi,
no, per il protagonista, dai.
Per il protagonista.
Diciamo che è il protagonista.
Il protagonista è meraviglioso, è un grandissimo.
È stupenderrimo.
Di più. E adesso possiamo dirvi che stiamo parlando di un film.
Ok, allora il protagonista fa parte degli straordinari ragazzi del 37.
Ah sì?
Sì.
Non lo sapevo che c'era il club dei 37.
Sì.
Ah,
non
okay.
Sapevi?
No.
Non dico.
No?
Quando non puoi parlare, che brutto. Poi vi dico un'altra cosa. Una battuta, dai. Non me ne vado senza di te. Ti porto con me. Andiamo.
Detta così, però. Detta così, però.
Grazie.
No, mi è cambiata la musica, ma vai pure avanti.
Ma. Ah, questo è un indizio.
Dobbiamo dire ancora delle cose.
Questo,
ma adesso, questo secondo me non è un indizio. Questo è dirvi di che cosa stiamo parlando.
Ok. Allora, nuova Hollywood. Mm-hmm. Mi dice qualcosa?
Mm-hmm.
Oppure un'altra cosa, un messaggio. Messaggio. Abbiamo detto che è un film?
Sì, abbiamo detto che è un
messaggio
film.
Messaggio del regista. In fondo la domanda che si è posta è questa. qual è il vero male? Un individuo che si macchia di gravi colpe o una società che, per evitare che tali crimini vengano commessi, priva le persone della loro individualità e del loro libero arbitrio?
Individualità mi piace molto, mi attacco a questa parola pensando al protagonista, ma pensando anche a tutti gli altri coprotagonisti.
Allora,
che non sono da meno.
Rispetto dell'individualità contraria all'omologazione. Primavera di Praga, ve lo dico.
Adesso
cosa successe?
Chiudete un attimo gli occhi e ascoltate questa musichetta, è un
Insomma,
pezzo meraviglioso,
appunto.
A me già viene l'ansia perché ho in mente le scene. Allora, 076 321 1113. Io sono sicura, adesso faccio un refresh e vedrai che eccoli qua.
Guarda,
sono arrivati
un po'.
Tutti.
No.
Eccoli, sì, è andata.
Abbiamo indovinato.
Abbiamo preso la pastiglia.
Ma bravissimi. Adesso siamo tornati normali.
Ma no, dai.
I don't want another heartbreak. I don't need another turn to cry. No, I don't wanna learn the hard way. Baby, hello, oh no, goodbye. But you got me like a rocket, shooting straight across the sky. It's the way you love me. It's a feeling like this. It's centrifugal motion. It's perpetual bliss. It's that pivotal moment. It's impossible. This kiss, this kiss. Cinderella said to Snow White, how does love get so off course? Oh, all I wanted was a white knight with a good heart, soft touch, fast horse. Ride me off into the sunset, baby, I'm forever yours. It's the way you love me. It's a feeling like this. It's centrifugal motion. It's perpetual bliss. It's that pivotal moment. It's unthinkable. This kiss, this kiss. Unsinkable. This kiss, this kiss. You can kiss me in the moonlight, on the rooftop under the sky. Oh, you can kiss me with the windows open while the rain comes pouring inside.
Qualcuno volò sul nido del cuculo?
Certo, grazie Mauro, e anche altri, vero?
Sì, allora vediamo. Allora, Esmeralda non aveva indovinato, aveva scritto Morgan matto dalle gare. Poi nemmeno Fiorenzo con il dottor Zivago, però hanno indovinato Barbara, hanno indovinato il nostro omino dello yogurt, Claudio, insomma tanti hanno indovinato. Era questo che volevamo farvi dire. Qualcuno volò sul nido del cuculo.
Cuculo.
È cuculo, sono sicura.
È cuculo.
Sono assolutamente sicura.
Va bene.
Sai chi mi ha ripresa una volta, proprio in diretta? Il nostro ex direttore Canetta. Sì, mi aveva mandato un
vocale. Allora chiedo scusa.
Io stavo facendo Alba Chiara, stavo parlando di questo film e lui mi manda un messaggio vocale per dirmi che si dice cuculo.
Ah, grazie. Allora, grazie mille. Però allora vi devo delle spiegazioni a questo punto, perché non vi lascio lì così.
No, dobbiamo.
All'inizio vi ho detto, vi ho citato questa filastrocca statunitense che in realtà, adesso ve la completo, dice: uno stormo di tre oche, una volò ad est, non ho messo il passato remoto, sennò vi avrei già rivelato tutto. Una volò ad ovest e una volò sul nido del cuculo.
Lo so, ci fa strano
moltissimo,
lo so, perché,
issimo.
Perché noi abbiamo sempre detto cuculo quando è
sì,
uscito.
Mi sa che continuerò a dire così però va bene. Allora, questa celebre filastrocca, perlomeno negli Stati Uniti, ha una valenza chiaramente fortemente simbolica. Il cuculo è infatti un uccello con questa caratteristica: non ha un proprio nido. Lo sapevi? Lo sapevate? Non ha un proprio nido, cioè, no. Quindi lui usa quello degli altri per deporre, deporre le sue uova.
Io lo so e non lo sopporto, posso dirti che non lo sopporto.
No,
quando inizia, che adesso già inizia aprile.
È come la gazza, è uguale, è come la gazza.
Ed è cattivo, lui butta giù le uova degli altri e si prende il posto.
Certo.
Sì.
E qui l'espressione nido del cuculo, che nel tempo è diventato un termine gergale proprio per indicare il matrimonio, il manicomio,
aiuto.
Che lapsus.
Aspetta che ti metto la musichetta.
All'interno di questo nido vengono deposte appunto le uova, tra virgolette, diverse della società, quelle più fragili, quelle più problematiche. Ufficialmente, e pensiamo al film, grazie, che bello sto sottofondo.
A me piace mettere questa musica mentre parli tu. Mi piace.
Ufficialmente queste uova, e qui la valenza simbolica, si mettono in questo nido altrui per proteggerle, per curarle, perché sono molto fragili, ma in realtà l'atto pratico troppo spesso è quello di isolare dal mondo soggetti che non rispecchiano quelli che sono considerati gli standard sociali. Ecco qui la spiegazione. Ma questo film ha tantissime storie, ha una genesi lunga, ne vogliamo parlare?
Ma io sai che prima volevo dirlo negli indizi, che ne ho parlato tanto all'inizio del Festival di Cannes, perché ho parlato di Michael Douglas,
è vero.
Che ha ricevuto il premio alla carriera, e c'era questo documentario su di lui sul sito del Festival di Cannes, e lui ha proprio raccontato che è forse stata la sua prima produzione vera, questo film. Dunque è lui che ha trovato i soldi, ha trovato gli attori, ha deciso, e lì torniamo alla produzione, chi, cosa, come, quando.
Sì.
Quando in verità tu mi avevi detto, ma lo sapeva, cioè l'avevo imparato, che il papà di Michael Douglas aveva comprato i diritti per questo film.
Sì, Kirk Douglas, ma eravamo negli anni 50.
Esatto.
Lui aveva comprato i diritti di questo libro di Ken Kesey, che appunto la storia è questa, e soprattutto una denuncia delle pratiche disumane contro l'elettroshock, la lobotomia, eccetera, però... Cosa succedeva? Eravamo ancora, dicevo, nella vecchia Hollywood. Certe cose, quello che vi ho detto anche negli indizi, non si potevano raccontare in modo trasparente, palese. Si aspetta un po', si arrivò inizio anni 70, Kirk Douglas, ormai sessantenne, disse a suo figlio: senti Michael, tieni.
Pensaci tu,
trovami tu il regista, perché lui non ha voluto fare il regista, ha trovato Miloš Forman, ecco la primavera di Praga del 68.
Era un po' difficile come indizio.
Lo so, però è giusto
un po' giusto.
E quindi lì nacque il film, che arrivò in sala nel 1975, quindi nel pieno di quel, diciamo, irripetibile, sicuramente florido periodo del cinema statunitense, noto, come vi ho detto nell'indizio, nuova Hollywood, quindi sostenuto da giovani autori desiderosi di rinnovare generi, capaci di svecchiare appunto il linguaggio e le tematiche. Quindi ecco, qui si poteva.
Spoileriamo come va a finire.
E vi ho detto la battuta finale nell'indizio, che è una delle più tragiche, terribili, e anche non me ne vado senza di te. Avete in mente?
Allora,
Jack Nicholson.
Se avete visto il film e volete rivedere qualche scena, la trovate su YouTube ed è bellissimo.
Sì.
Se non avete visto il film, guardatelo, cercatelo, online si trova a noleggio, su YouTube, insomma tutti quei posti dove si può pagare. Non l'ho trovato gratuito, o non l'ho trovato su una piattaforma.
Vale la pena pagare anche 5 franchi.
5 franchi,
posso
sì,
dirlo?
Sì, sì, assolutamente. Allora c'è Jack Nicholson, il grande Jack Nicholson, che è McMurphy, che è il protagonista, che è quello criminale che si finge matto per farsi rinchiudere nel manicomio.
E per poi scappare, visto una volta matto, per poi scappare con più facilità.
La musichetta che stiamo sentendo in sottofondo è quella del manicomio mentre ricevevano le loro pastiglie quotidiane per calmarli, e questa tra l'altro si intitola Medication Waltz di Jack Nietzsche, questa è la composizione. Ma poi ci sono altri personaggi meravigliosi, c'è Martini, che è Danny DeVito, c'è Billy, c'è Mildred, che è l'infermiera, questa
sì,
infermiera
bravissima,
mamma mia, cattiva, cattiva,
bravissimamente cattiva,
sì, esattamente. E poi c'è l'altro personaggio di cui ci siamo tutti innamorati, Chief, che è questo omone indiano che in questa scena finale, proprio mentre sta andando l'altra canzone che fa da colonna sonora a questo film, quando il suo amico viene lobotomizzato per l'ennesima volta e lui vede che questa volta non ne uscirà, non è riuscito a ingannare nessuno, lo ammazza.
Eh sì, perché lui ha detto, diceva di essere sordomuto, in realtà non lo era.
E dunque cosa fa? Guardate, ho la pelle d'oca su tutto il corpo. Prende un lavandino di granito,
esatto,
lo sradica dal manicomio, butta giù un finestrone e scappa. E se ne va via anche lui. E il film finisce così. Noi siamo qui da questa parte del microfono e la vorremmo ascoltare tutta. Siamo entrati in questo mondo, magari qualcuno di voi ha avuto l'occasione di entrare in questo mondo, in questa bellissima musica, magari qualcuno però ha bisogno d'altro. Dunque ne abbiamo ascoltato un pezzetto,
sì,
di colonna sonora di Qualcuno volò sul nido del cuculo, film di Miloš Forman del 1975, che era il nostro classic di oggi.
Oggi abbiamo fatto una bella scorpacciata, prima con Morricone,
vero,
di musica meravigliosa
e adesso
eterna.
Ancora, esatto. Dunque piano piano sfumiamo anche il manicomio, dobbiamo
sì,
anche separarci da quel mondo lì, e andiamo così con Francesco Gabbani,
bene,
in abitudine. Intanto grazie Sara.
Grazie a voi, a te.
E girano, girano gli uomini sopra la giostra del mondo, come i valzer delle cameriere fra i tavolini alla fine del giorno. E girano mosconi e chiacchiere nei saloni dei parrucchieri, girano i tacchi delle signore a notte fonda sui marciapiedi. E nei weekend in processione nei supermercati, narcotizzati dalle occasioni, comprare ed essere comprati, comprare ed essere comprati. Ed io e te accarezzati da una gioia breve e dal sorriso delle cassiere, soddisfatti o rimborsati, sommersi o salvati. Beato il cane al passo del padrone, e che uno stupido per vocazione, e che siccome tiene un osso in bocca non dirà la sua opinione. Beati tutti gli uomini per bene, chi non sapere e chi non vuol sapere, e chi ha confuso la abitudine con la felicità. Da, 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 da. Girano, girano gli uomini, d'un dolce amaro girare in tondo, di vecchi amanti nelle barriere, come falene alla fine del giorno. E girano motori e femmine, girano i caccia bombardieri, mille caviglie e mille tagliole, intorno al pozzo dei desideri. E nei weekend, in confessione nei supermercati, tra
agli affettati e le comunioni, mangiare ed essere mangiati,
mangiare ed essere mangiati.
Ed io e te, affaticati da un dolore lieve, e dalle trombe e dalle bandiere, sorridenti e circondati, sommersi o salvati. Beato il cane al passo del padrone, e che uno stupido per poche azioni, e chi siccome te non osso in bocca non dirà la sua opinione. Beati tutti gli uomini per bene, chi non sapeva e chi non vuol sapere, e chi ha confuso l'abitudine con la felicità. Io rinnego tutto prima del blackout, prima che faccia notte, prima che il vento arrivi e il gallo canti tre volte. Beato il cane al passo del padrone, e che uno stupido per poche azioni, e che siccome tiene un osso in bocca non dirà la sua opinione. Beati tutti gli uomini per bene, chi non sapeva e chi non vuol sapere, e chi ha confuso l'abitudine con la felicità. Da, 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 da.
E ascoltiamole ogni tanto le canzoni, nel senso di ascoltiamo anche le parole delle canzoni come questa di Francesco Gabbani, l'abitudine appunto. Non vogliamo che l'abitudine diventi la felicità, assolutamente no, a meno che non sia un'abitudine veramente straordinaria, ma a quel punto non è più abitudine. Vi parlo di un film che potreste vedere questa sera su RSI La 1 intorno alle 23:20, oppure lo registrate o tornate indietro a vederlo se non riuscite a stare svegli tanto. È un ciclo che abbiamo creato che è dedicato alla famiglia, vuol dire che nei film ci sono personaggi della stessa famiglia, nella vita vera. Dunque in questo c'è John Cusack e la sorella Joan Cusack e stiamo parlando di Alta Fedeltà. È tratto da un romanzo di Nick Hornby, che è uno che leggiamo spesso e volentieri, è una commedia romantica dell'anno 2000. Allora, è incentrato sulla vita di Rob Gordon, che è interpretato da John Cusack, proprietario di un negozio di dischi a Chicago. Ruota tutto attorno alle storie d'amore di Rob e della sua ossessione per la musica. Dunque, dopo essere stato lasciato dalla fidanzata, insomma, decide di fare una specie di inventario delle sue relazioni passate per capire, insomma, dov'è il problema. Se il problema è lui o se il problema è tutto il mondo. Di solito il problema è dentro di noi, è lì che dobbiamo andare a vedere. Nel frattempo, comunque, cerca anche di far funzionare il negozio di dischi, c'ha i suoi colleghi matti. E allora in questo film diretto da Stephen Frears, che è un grande regista, ovviamente c'è tanta tanta musica. Alta Fedeltà sta anche per quella cosa lì, la high fidelity del suono di Alta Fedeltà. Stephen Frears, il regista, è inglese, è un grande talento, ha lavorato sia per il cinema che per la televisione, molto versatile, abile nel dirigere film di diversi generi e molto abile anche a scegliere dei grandissimi attori. Ha lavorato con i più grandi, le più grandi, come Glenn Close, Angelica Houston, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, insomma. Per non parlare della colonna sonora, ovviamente, dove troviamo di tutto e di più: Bob Dylan, Stevie Wonder, Velvet Underground, e poi c'è anche lei con questa canzone qua che adesso ci ascoltiamo, Aretha Franklin. Siamo negli anni 70, proprio l'inizio degli anni 70, ma siamo anche nel film Alta Fedeltà. Si intitola Rocksteady. Baby. Aretha Franklin, l'abbiamo ascoltata con Rocksteady, anche lei parte della colonna sonora di Alta Fedeltà, che potreste vedere questa sera 23:20 circa su RSI La 1 per questo ciclo che abbiamo inaugurato martedì scorso, e ogni martedì appunto c'è un film e all'interno dei film ci sono dei personaggi, dei parenti, insomma madre, figlia, padre, figlio, figlia, insomma, oppure sorella e fratello, come il caso di John e Joan Cusack. Joan Cusack, nella sua interpretazione in Alta Fedeltà, è un personaggio chiave nel film, è una donna appassionata di musica come Rob, è la sua amica, è la coproprietaria di una sala di registrazione indipendente e dunque insomma è quella che dà i consigli giusti, no? In Alta Fedeltà, come detto, film che potreste vedere questa sera. Intanto io ringrazio Andrea, perché prima ci siamo lasciate prendere un po' dall'entusiasmo, sarà dia, quando abbiamo parlato di Qualcuno volò sul nido del cuculo, il film che oggi era protagonista del nostro classic, e lui dice che io ho detto nel film Jack Nicholson è stato lobotomizzato per l'ennesima volta. In realtà no, ha subito una sola lobotomia, prima era stato sottoposto all'elettroshock. Grazie mille Andrea, ho sbagliato, mi sono lasciata prendere tra l'altro da cose che non conosco. Mi baso su quello che ho visto del film e dall'emozione, insomma, che mi ha dato questo film. Grazie a tutti voi per aver partecipato comunque al nostro Classic e alla nostra puntata di oggi. Vi lascio con Pino Daniele, con Resta con me, perché questo è l'augurio che ci facciamo. Restate con noi, tra pochissimo sarà l'ora piena e un altro momento dell'informazione.
Che importanza ha? E tu guardami in faccia e dimmi che è vero. I say, you say, ognuno nei suoi giorni, ma io e te ci incontriamo nella mente, nessuno ci sente. Ci vuol talento per chiamarlo amore, se chiudi gli occhi ti scoppia il cuore, e allora resta, resta con me, e allora resta, resta con me, e allora resta, resta con me, ah, resta, resta con me qui sul mio cuore. Se mi avresti cercato, se mi avresti lasciato. My name, your name, messi vicini per caso, nel blu su quel biglietto che non ti ho mai dato. Ci vuol talento per chiamarlo amore, se chiudi gli occhi ti scoppia il cuore, e allora resta, resta con me, oh, resta, resta con me, oh, resta, resta con me, oh, resta, resta con me qui sul mio cuore.
Siamo dunque ai saluti, io sono Sandy Altermat, oggi ero in onda con Sara Tognola in Spoiler.